Buongiorno, 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 come va? Va bene, a me, a voi, a tutti, insomma. Andava meglio prima? No, prima no, perché non eravamo insieme, no. Però a volte io mi guardo su quel monitor che c'è lassù, no? Dico, ma io sì, dopo tanti anni di radio faccio televisione, ma non c'è proprio un po' la faccia da bischero, no? Una faccia, Poi ho visto un'altra faccia. E mi sono molto rincuorato, devo dire la verità. Guarda, avete presente quel governatore che ha speso 80.000 euro, dollari con un asquillo che si è dovuto dimettere? Spitzer, eh? Vogliamo vedere la sua faccia quando contrito dice profondo rimorso, provo un profondo rimorso. Ancora un'altra, guarda. La moglie distrutta. Guarda, lui ha sempre quella faccia uguale, sembra finto. Un'altra, guarda, e lei lo guarda, disperata, ha un par di corna, non si vedono ma si sentono, eh. E per finire, ecco, allora io posso dirti la verità, ecco, torniamo su di me. No, 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 ha trovato peggio, di peggio. Quella è la vera faccia a bischero. Però dove si è rimbischerito, dove ha trovato insomma, il suo piacere, ma anche, come dire, ormai la sua débâcle? Bene, con questa signorina qua che adesso vediamo, la Christel, eh già, eh sì, rapante, un'altra, dai, un'altra, eccola lì, insomma, ragazzotta normale, insomma, vero? E poi, insomma, ecco, alto bordo, non so, può darsi, sembra una ragazza piuttosto, non so, un po' la faccia maiale, ma so, normale, vediamo ancora, ecco, qui se, dopo le grandi fatiche, vero? Perché con quello lì ce ne vuole, paga bene. E poi, ancora un'immagine così, da fotoricordo, e per finire un intenso primo piano. Ecco, dicevo prima la faccia maiale. Ecco, effettivamente, lui si è perso per questa donna qua. Ah, ma io allora dico a questo governatore che ha detto provo un profondo rimorso con la moglie accanto, distrutta, eh? E lui, con quella faccia lì, ma scusa, non facevi prima a dire, oh gente, tanto ti devi dimettere lo stesso, mi sono divertito, è andata così, ho sbagliato, ho fatto bene, io mi sono divertito e voi non lo so, ecco, vo via, ma intanto, capito? Poteva dire questo, sì, intanto via, di andare via lo stesso, profondo rimorso per raccattare le briciole di che cosa? Vero? Oh, questo tanto per cappello a una puntata che sarà veramente piena, veramente piena, veramente piena, ma come tutte le puntate di Ciao Oggi, come va? Sono qua, sono qua, sono qua. Quindi cominciamo a leggere un po' delle vostre comunicazioni che arrivano via SMS, via email e così via. Intanto Jay Curtis, certo Jay C Curtis, mi scrive: G, che ne pensi dei quadri futuristi di Boccioni e Balla? Balla, balla. Li trovo molto belli, dice. A te piacciono o preferisci Cabianca? Cabianca. Allora, no, parliamo chiaramente. Cabianca. Mi era capitato, non l'ho preso e insomma ho fatto male. Però a me l'arte piace tutta, cioè tanta, forse tutta, tutta, tutta no, ma tanta. Per cui io sono capace di incantarmi di fronte a un quadro antico e anche a un quadro futurista, come quelli di Boccioni e di Balla, che mi fanno letteralmente impazzire. Oh, ecco, sia ben chiaro, il movimento che danno a queste immagini è un'altra cosa. Ecco, secondo me poi il movimento futurista, che è famoso, ma non abbastanza, dovrebbe essere ancora più famoso in tutto il mondo, lo è, ma secondo me dovrebbe essere indicato come uno dei maggiori movimenti, proprio alla pari di non so, Picasso e questa gente qui. Perché in particolare Boccioni e Balla, ma anche altri, hanno veramente dato una prova di proprio futurismo, no? E tu guardi questi quadri, sono ancora al futuro. E questo è meraviglioso. Quindi, per dire, oh caro Curtis, a me piace, sì. Ma mi piace tutto, mi piace anche il quadrettino bellino dell'Ottocento, ben fatto, mi piace trovarlo soprattutto e metterlo in casa. Ecco, tutte queste cose, perché l'arte non ha confini. Dice, può piacermi più una cosa, meno un'altra, ma devi spaziare in qualche modo, capito? E poi ancora, stupenda lezione su Pinocchio, grazie, ho imparato tante cose. Ah, ieri ho tenuto una lezione su Pinocchio, soprattutto su Collodi, su Carlo Lorenzini, sostenendo la possibile ipotesi di una sua gaiezza. E vabbè, è stato interessante, vero? Tra l'altro, proprio per questo, il solito Paolo 84, che è diventato lui il confutatore, no? Oggi io sull'origine della parola finocchio, per indicare i gay, cioè quando i gay venivano addirittura arsi sul rogo affinché il popolo gli distinguesse, da altri condannati, mettevano sulla pira insieme alla legna dei finocchi. Lo sapevi? Ma certo che lo sapevo. Paolo 84, ma certo. Allora, però... Primo, ti dico subito, no, lo sapevo e ti posso anche rispondere con cognizione di causa, perché io cogno. Sì, vabbè. No, cogno se lo dici agli spagnoli è un'altra cosa. Dunque, allora, quindi, sì, si dice che nel Medioevo buttassero dei semi di finocchi, o dei finocchi direttamente, o degli arbusti di questi finocchi selvatici, sul rogo, per non sentire il puzzo della carne bruciata, quella che sfrigolava di queste povere persone che venivano messe al rogo. Vedete, il finocchio serve sempre per mascherare qualcosa. Però, attenzione, questo uso non è storicamente provato. Lo si dice. Ma poi c'è un'altra contraddizione. Questo l'avrebbero fatto per tutti, non solo per gli omosessuali messi al rogo. Gli omosessuali messi al rogo erano come, non so, le streghe messe al rogo. Ecco, le streghe non l'hanno chiamate finocchie, come mai? Ma pur sempre, a quanto pare, mettevano questi finocchi nel fuoco per far venire fuori un altro odore, ma non solo per gli omosessuali, ma per tutti quelli che venivano messi a rogo. Però non è mai stata provata, si dice. Poi ci sono vari altri motivi per cui si possa parlare di finocchi abbinati all'omosessualità. Ma di questo ora adesso non voglio parlare, perché potrei riservare un momento della trasmissione, oggi o in altri momenti, in altre occasioni, proprio a questa disamina, no? Ieri abbiamo parlato dell'oste disonesto che metteva il finocchio per far bere il vino cattivo e dava il finocchio da mangiare. È sempre questo finocchio, è sempre lì che copre qualche altra cosa, che maschera qualche altra cosa, quindi è molto interessante andare a capire queste cose. Intanto ti ho risposto su quella che mi dicevi tu, ecco, vediamo la tua Ninna Nanna per Ciccio e Tore, mi è rimasta in mente. Bravo, sei anche un sensibile cantastorie, mi dice Teresa. Teresa, quando ti ho dato quella rosa rossa, ti ricordi? No, vabbè, chi se ne frega. Sì, com'era? Sì, è rimasta in mente anche a me, lo sai. Ciccio e Tore, non faranno mai l'amore. È tosta questo pensiero, no? Questi bambini che, pur non avendo visto e conosciuto il mondo, sono diventati proprio per questo famosi. Va bene, andiamo avanti. Ciccio e Tore. È proprio una Ninna Nanna. Sì. Mi stavo addormentando anch'io. Dunque, e poi, G, ma per il tuo compleanno, martedì prossimo, farai una puntata speciale? Vai, lo sapevo. Ora io devo fare puntate speciali per ogni cosa. La centesima e questa e quella. No. Faccio una puntata normale. Abbi pazienza. E un altro appunto mi dice, hai detto che compì gli anni il 18. Ma quanti, se è lecito chiederlo? Elisabetta, la bambina perfetta. Vabbè. Cara Elisabetta, e che ti devo dire? No, guarda, io il 18 marzo compio gli anni, ma ho sempre detto il G non ha età. Ho gli anni che mi vedi addosso. Il 18 marzo ho più gli anni, ma il Gino Naita. Il 24 giugno è il mio onomastico, ma non mi chiamo Giovanni. Come mai? È proprio così. Comunque, se vuoi darmi un'età, dammi quella che vuoi. Io sono molto vecchio, ma anche molto giovane. Anche la pubblicità è giovane. Dalla parte del telefono, perché sta per cominciare, signore e signori, il G contro tutti. Ogni tanto mi piglia e vi dirò perché. Perché c'è un motivo ben preciso. Vi ricordate il cavo? Il cavo andava posato, no? Allora vi ho tenuti informati perché io monitoro quella zona tutti i santi giorni, il pomeriggio, la sera, ci vado e vado a vedere. Allora, vi ricordate, verso, diciamo, la metà del mese di febbraio, ora non ricordo bene quale giorno, sorsero dei cartelli che impedivano la sosta nel tratto di via della Pergola che va da via Laura a via degli Alfani. E io ci passo tutti i giorni lì. E naturalmente c'è anche il simbolino, ti porta via la macchina, c'è il carro attrezzi, no? Ecco, quindi fino al 29 per posa cavo, 29 di febbraio. Passano i giorni, la gente non mette la macchina lì perché sennò gliela portano via, il cavo non viene posato. Il 29 cambiano il cartellino, prorogato all'11 marzo, niente popò di meno, 11 marzo. 11 marzo è arrivato. Quando era? Era ieri l'altro. Ieri il 12 ho potuto vedere che non hanno posato il cavo, perché oggi è il 13, quindi io lo vedo il giorno dopo. Non hanno posato il cavo, però hanno fatto un'altra cosa. Hanno messo un altro cartellino prorogato al 14, che è domani. Cioè, a breve scadenza. Forse si sono decisi. Non lo so, ma ce la fanno fra oggi e domani a fare... Perché fino a ieri sera nulla è, nulla è. Nessun cavo era stato posato. Ora, hanno lasciato quel tratto di strada centrale, dove è difficilissimo trovare un parcheggio, vero? E con questo divieto, dalle 7 alle 19, per quasi un mese, e nessuna spiegazione, solamente la proroga, a questo punto, come qualcuno mi aveva già suggerito, cioè a questo punto io devo chiamare il comune, perché non posso soggiacere, il cittadino soggiace, ma poi alla fine si incazza, abbi pazienza, ma come si fa? Io anche ieri sera prima delle 7 ci ho messo la macchina, però tu vivi con la paura che quelli arrivino all'ultimo momento e te la portino via, perché poi chiamano i vigili, non è successo, però come si fa? A vivere così. Allora sono andato sul sito del Comune di Firenze per vedere un po', e c'è un numero importante, un numero che ti deve dare delle risposte. Allora, prima di entrare in questo numero e parlare al telefono con qualcuno, tanto è fino alle 20, orario continuato fino alle 20, per cui c'è tempo, no? Cioè, non si perde il momento, No, intanto comincia, si vede una bambina sorridente col telefono in mano, c'è scritto un numero per tutte le domande. Ah, beh, allora è proprio quello che fa per me. Linea Comune, ecco, fornisce informazioni su orari, sedi e servizi degli uffici comunali, trasferisce la chiamata agli uffici competenti per esigenze specialistiche, raccoglie lamentele, eccoci, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini, fornisce informazioni sullo stato di avanzamento di una richiesta, conduce campagne ad hoc e così via. Il servizio, perché qui sono precisi, è strutturato a due livelli, su due livelli. Un primo livello di accoglienza costituito da operatori telefonici opportunamente formati, ecco, che rispondono a domande tipo chi, dove, quando e come. È proprio quello che voglio, no, il dove lo so. E chi, quando e come voglio sapere, capito? Quindi già ti rispondo, sito qui, voglio vedere se è vero poi, io voglio sapere chi, dove, quando e come, io gli dico dove, voglio sapere tutto il resto. Un secondo livello, costituito dagli uffici del comune, che forniscono le informazioni di tipo specialistico, per cui se la persona che mi risponde non può darmi una risposta, mi passerà qualcuno che può darmela, no? Ecco, e poi appunto, c'è tutto, sono molto precisi, no? Allora, l'operatore di primo livello accoglie e soddisfa le esigenze dell'utente attraverso i seguenti strumenti. Il CRM, cos'è? Senti, a Firenze, Citizen Relationship Management, fiorentino puro, proprio sul quale viene mappata la richiesta del cittadino attraverso la creazione di un nuovo case, ma ti rendi conto? Ma siamo a Firenze, la lingua italiana, case, con anagrafica e descrizione del contatto. Quindi addirittura bisogna dire chi siamo, eccetera, eccetera. Vabbè, io lo dico. Poi il sistema della conoscenza sulla quale si trovano le informazioni da erogare relative ai servizi dei comuni interessati, perché questo è un numero che va bene anche per altri comuni, Empoli, della provincia di Firenze. Ecco, allora, quindi i motivi della chiamata possono essere di 6 tipologie, ma guarda come sono precisi, ora vedremo. Informazioni, erogazione di informazioni primo livello, chi, dove, quando e come. Informazioni su un caso, meno male, non case, ma caso, perché poi case, vabbè, cioè, erogazione di un'informazione di un caso già creato e assegnato al secondo livello. Ma fare cose piuttosto, come dire, complicate. Poi reclamo, oh, questo è il mio genere, rimostranza specifica oggettiva su un servizio comunale con registrazione dell'anagrafica e obbligo di risposta al cittadino. Obbligo di risposta al cittadino, cioè, come dire, registrazione dell'anagrafica vuol dire che io devo dire chi sono, e infatti dico chi sono. Poi c'è la lamentela, rimostranza generica su un servizio comunale anche in forma anonima, quindi uno può dire anche non sono chi mi pare a me, e che non prevede però risposta nei confronti del cittadino. Cioè, se te non dici chi sei, diceva, te fai la lamentela e buon augurio. Vabbè. E poi segnalazione, far presente determinato evento, insomma, buche in terra, lampioni rotti e così via, la segnalazione con registrazione anagrafica, ma non prevede risposta al cittadino. Poi sollecito, serve per monitorare, vedi, sollecitare una risposta ad un caso precedentemente assegnato. Poi notifica per informazione, sollecito, dicevo, non mi avevi risposto e voglio sapere qualcosa. Notifica per informazione e comunicazione da parte del cittadino, eventuali integrazioni, variazioni all'anagrafica, dell'anagrafica, eventuali integrazioni, dati e così via, eccetera, eccetera. Ora, vedete come sono precisi, io ora farò questo numero e voglio dal primo contatto un chi, dove, quando e come. Tanto per quello. E poi il secondo contatto specialistico voglio sapere, io voglio sapere perché si tiene una strada ferma, bloccata, senza poter metterci la macchina, senza poter parcheggiare, per circa un mese, senza fare i lavori. Che voglio vedere se domani, perché domani scade il nuovo termine, se domani poi prorogheranno ancora, perché l'hanno prorogato fino dall'11 al 14, tu ma di te devi posare un cavo, E io adesso telefono a questo numero così facile, sì, un numero, ecco, ovvio. Ora dobbiamo sapere chi, come, dove, quando, perché, no, perché c'è.
Benvenuti in linea.
Non c'è il perché.
055
sì, 055, esatto.
Il contact center integrato del comune di Firenze.
Ma io voglio parlare con la persona vera.
Storio Fiorentino.
Sì. Benvenuto. Vabbè, questo era.
Mia comune, buongiorno, sono Brunella.
Buongiorno, signora Brunella. Senta, io sono G di TVR Teleitalia. In questo momento siamo pure in diretta. Ascolti, io volevo sapere una cosa, lei può dirmi chi, dove, quando e come, no? Come dice il sito del Comune di Firenze. Può rispondermi lei a una piccola domanda?
Ma è una di natura del Comune?
Sì, perché si tratta di una strada e di divieti di sosta.
Vediamo un po', mi dica.
Allora, dunque, nel tratto di Via della Pergola che va da Via Laura a Via degli Alfani, da parecchio tempo, quasi un mese, c'è un divieto di sosta per posa di un cavo. Questo cavo non è mai stato posato e via via questo divieto viene prorogato.
Prorogato.
È stato dal 29 di febbraio è stato prorogato all'11 marzo, adesso al 14, ma non si è visto nessun cavo è stato posato. Peraltro la gente non ci mette la macchina perché ha paura che gliela portino via, perché chiaramente ci sono tanti cartelli in cui si dice che dalle 7 alle 19 non si può parcheggiare. Ecco, io vorrei sapere se questa è una cosa normale, visto che l'ho vista anche altre volte succedere a Firenze, e da cosa dipende e perché si fanno queste cose.
Ma senta, io adesso sono andata a vedere da comunicati e vedo che da martedì 4 marzo questi lavori, cioè sono questi lavori con autocarro, e i lavori, mi diceva lei, iniziavano invece il 3 marzo, lavori di scavo per la posa di un cavo di media tensione.
Non è stato fatto nessuno scavo, siamo al 13 oggi, è stato prorogato fino a domani e credo che non ce la facciano entro domani a fare una cosa del genere. Nessuno scavo è stato fatto.
Ma senta, io l'unica cosa, posso provare a passare la territoriale di polizia del centro.
Ecco, ma secondo lei da che cosa dipende? Si sa che cavo sia questo qua, che tipo, chi lo deve posare, insomma, a cosa serve?
Quindi dice posa di un cavo di media tensione, quindi immagino sia
elettrico.
Cosa relativa a Enel.
Enel, ho capito. Quindi il comune concede, come dire, lo spazio, il terreno pubblico, diciamo, no? Giusto?
Qui dice interventi alla rete elettrica in via della Pergola.
Ecco, questo intervento non è mai stato fatto, perché se dovevamo fare gli scavi, questi scavi si sarebbero visti. I cartelli vengono via via prorogati, quindi come si può tenere i cittadini che già trovano difficilmente posto in quelle zone, ecco, in tratti di strada così nevralgici, assolutamente impossibilitati a parcheggiare?
Allora passarle, come l'ho detto, territoriale, per sentire loro se ci sanno dare ulteriori notizie.
La ringrazio molto.
Manga in linea, prego.
Grazie.
Le passo i vigili, eh?
Grazie.
Buongiorno, prego.
Buongiorno.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sto parlando con i vigili urbani di Firenze?
Sì.
Ah, senta, io sono G di TVR Teleitalia. Sì, prego.
Pronto?
Sì, mi senti? Allora, io sono G di TVR Teleitalia, ho telefonato prima al comune, mi hanno passato voi per una cosa.
TVR Italia?
TVR Teleitalia, e siamo in diretta in questo momento. Oh, dunque, avevo chiesto alla signora prima, e mi ha passato voi, come mai in via della Pergola c'è da tanto tempo, da tanti giorni, un divieto di sosta per posa di un cavo e questo cavo non viene mai posato e viene sempre invece prorogato il periodo. Ecco, il cittadino...
Bisogna parlare con l'ispettore un attimo.
Ah, grazie, l'ispettore. Ispettore alle ispezioni. Ta-ta-ta-da. La bellina è la musina, ma un pochino, me l'hanno levata.
Ta-ta-ta-da.
Ta 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 da. Questo è un caso singolo, ma rappresenta tanti, tanti casi, tanti. Ne ho visti spesso di casi di questo genere. Oggi non ce la facevo più, dovevo per forza chiedere. È un po' una vergogna. Il cittadino vuol sapere. Ora l'ispettore, sai... Comunque abbiamo saputo che si tratta di un cavo elettrico dell'Enel e che devono scavare. Gli scavi li avremmo visti. E poi gli scavi mica durano un giorno. Come hanno fatto a prorogare dall'11 al 14 se devono fare uno scavo? Che lo fanno? In due giorni lo scavo e poi ricopra tutto? Ci prenderanno mica per le mele. Lo so. Vai, a volte. No, io però molto gentilmente, come vedete, io per carità rispetto le istituzioni e gentilmente chiedo, perché la signora è stata gentile, vediamo adesso se arriva qualche ispettore, commissario Maigret, non so, Montalbano. Ma senti, c'è uno in fondo e fa oi, ho fatto così. Oi, quanto... siamo in contatto con la sede dei vigili urbani di Firenze, no, questo per la precisione, per ricordarvelo. Ispettore Derrick, forse. O Rex, la nomina Rex. Bla 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 bla. Per il momento. No, ma anche questi silenzi, questi intervalli sono importanti, sono, come dire, emblematici, ma anche sintomatici. Matematici.
Io
tra secolo, anche tra millennio, sono allegri però, fa piacere, no, bene, sono mia musi lunghi, queste sono gente, questa qui è gente allegra, gente che canta, che ride, che scherza, ma sui cittadini non si scherza, ragazzi, io il cittadino G, sono qui che... Questa è un'intercettazione ambientale che loro mi regalano, perché io gli ho detto che siamo in diretta, ho detto tutto. Mi stanno regalando proprio...
È contento,
ha detto sono contento anch'io. Ho detto anche io che ero contento prima, che fossero contenti. C'è un rumore, ma sembrava quasi falso allarme. All'Europea. Ah, sì, io...
lì si è creato, poi c'era il Johnson, non l'hanno trovato.
Ma, lo chiedo anch'io, non l'hanno trovato. No, se deve essere tutto così, non lo so, la puntata, poi va, l'ora fa presto a finire, C'ho delle cose da fare, da dire. Questo è meglio di un sondazzo, te lo dico subito, è meglio di un sondazzo. Ascoltoni. Questo dove è andato questo qui a cercare l'ispettore? Questo che parla, chi è? Non potrebbe venire a rispondere a me. Forse era lui che mi ha risposto prima. Ma lasciano staccato, questo... Il cittadino rimane sconcertato. Sconcertato. Ta 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 da. Dan dan da da. A me rimandare la musica, è meglio.
Pronto?
Ah, pronto?
Sì, buongiorno, sono il vice ispettore che si occupa della zona. Per ora cosa voleva sapere lei?
Ecco, allora, io volevo sapere, siccome da quasi un mese c'è un divieto di sosta in via della Pergola per la posa di un cavo elettrico, questa cosa purtroppo si protrae e ogni volta mettono una proroga.
Perché fanno dei pezzettini alla volta, dovrebbero fare.
No, stia tranquilla, io lo vedo tutti i giorni, non hanno scavato niente e non stanno scavando proprio
niente. No, ma non è uno scavo.
Mi è stato detto prima che era uno
scavo. Dovrebbe essere una cosa aerea.
Ah, una cosa aerea? Cioè, guardi, uno scavo mi è stato detto dal comune.
Io l'ordinanza non ce l'ho, non la riusciamo a trovare.
Mi è stato detto dal comune prima.
Se mi può chiamare domattina, io guardo se la, insomma, la trovo e le so dire qualcosa di più.
Quando anche fosse una cosa aerea...
La
segnaletica del divieto di sosta è sempre la stessa.
Sì, però dovrebbero mettere lì un mezzo... Capito? Cioè il divieto di sosta è per il loro mezzo.
Ho capito.
Lei non ha mai visto nessuno?
Mai visto nessuno, a parte io lo vedo la sera. Comunque in realtà i cartelli dall'inizio alla fine sono rimasti sempre uguali. Quindi non hanno fatto un pezzetto e poi hanno tolto i cartelli. I cartelli ci sono ancora dall'inizio alla fine. E la gente ha paura a parcheggiare perché ovviamente ha paura che c'è anche il simbolo del carro attrezzi. Ecco, vorrei sapere come mai ci voglia tanto tempo e non si facciano i lavori. Capisci?
Cioè, lo vuol sapere come cittadino, come TVR, cioè non ho capito.
Oh, come cittadino prima di tutto, anche perché
allora,
dei cittadini me lo chiedono.
Lì, io ora non l'ho presa. presente il punto dove c'è la cartellazione, perché è una zona che io faccio un'altra zona, però è di competenza mia anche via della Felpa.
È da via Laura a via degli Alfani.
Da via Laura a via degli Alfani,
passando
nel tratto, sì, in mezzo, c'è l'ospedale, insomma, dermatologico, in quella zona lì.
Sì, esatto, c'è via della Colonna in mezzo, si passa a via della Colonna e continua fino a via degli Alfani. Però i cartelli ci sono come prima dall'inizio alla fine, se avessero fatto qualche tratto li avrebbero tolti almeno lì. In realtà la gente ha bisogno di parcheggiare, i residenti e così via, purtroppo è così difficile in quelle zone. Hanno rimandato, era fino al 29 e poi l'hanno rimandato all'11 marzo e ora al 14 che è domani.
Domani.
Io non so dove vogliono arrivare.
Senta, se mi può chiamare domattina io nel tempo riesco, ora qui non ho il...
Volentieri la chiamo, mi può dare il numero, perché io sono stato passata direttamente dal comune, se mi dà il suo numero.
26 16
sì?
057.
057, lei è la signora?
577.
Ah, 577.
Sì.
La signora?
Come?
La signora?
Non ho capito.
Lei la signora?
577?
Sì.
È il mio numero di matricola.
Ah, 577, quindi non ha un nome lei.
Il telefono è 26, io non ho il nome, io sono identificata con questo
no,
numero.
No, mi sembrava che prima...
Poi rispondo io.
Mi sembrava che prima mi avesse detto un nome, mi scusi. Comunque. Ispettore, insomma.
26 16 057 è il telefono.
Sì.
Perché sennò se no la confonde con il numero di matricola.
Ah, e lei è l'ispettore 0577.
577.
Ah, 577, ho capito, benissimo.
Bene?
Va bene. Tanto
bene,
io sono G, quindi. A domani, buongiorno.
Bene, buongiorno. A domani.
Buongiorno. Tanto io sono G, lei può essere 577, no? Ma sembra essere un mondo di spie, 007, è fantastico, mi piace molto. Allora, domani ci faranno sapere. Allora, che cosa abbiamo ricavato? Qualcosa abbiamo ricavato, indubbiamente abbiamo ricavato qualcosa. Per esempio, che il comune dice scavi, si devono scavare, nessuno scavo. I vigili dicono è aereo. Insomma, sono carini perché sono così allegri. Ecco, quindi praticamente l'ispettore 577 mi ha detto che è aereo. Il comune dice che si scava. Aereo o scava, i cartelli sono lì dall'inizio alla fine come prima. Quindi, se per caso avessero fatto un tratto di aereo, ammettiamolo pure per caso, perché non hanno tolto i cartelli allora? Ecco, quindi domani, con molta gentilezza, spero di sentire la musichina e anche quel signore così allegro, vi chiameremo l'ispettore 577, che non ha un nome, adesso io vi chiamo G, va benissimo, va bene. E adesso, vengo fuori perché devo fare una cosa qui, poi devo parlarvi di una cosa, ma guarda, già che siamo, vengo fuori, meglio venire fuori che dentro a volte, ma in che senso? Allora, avete mai pensato alle truffe? Ah certo, ci sono programmi che ti fanno vedere, tipo Striscia Notizia, per un certo periodo ci hanno fatto vedere tanti truffatori, tante truffe. Bene, ieri me ne è capitata una a me. Volevano truffare me, truffaldini, eh? E io non prendo al volo l'occasione per raccontarvela e per mettervi in guardia? Ebbene, proprio in pieno centro, dove io, insomma, alloggio anche, sento suonare alla puerta. Arriva una ragazza bionda, biondastra, non bella ma bionda, entra e praticamente non apro io, la fanno entrare, vabbè. Dice, sa, proprio io, qua guardi, abbia pazienza, io abito qui sopra, io mai vista, vabbè. Ma lì è una zona dove vengono parecchi studenti, persone che stanno in affitto così anche per certi periodi, e quindi è plausibile, di tutte le razze, di tutto, insomma, non hanno mai creato fastidi, per carità. Però, ecco, devo dire che questa non l'avevo mai vista. Chiede, appunto, purtroppo sono rimasta chiusa fuori e ho bisogno di entrare in casa, e ho chiamato il fabbro. Il fabbro mi ha chiesto 180 euro, io ce n'ho solo 100, mi ha detto, poverina, ma sembrava vero quello che diceva, no? Ecco, tant'è vero che una persona di casa mia si stava cascando. Mi ha chiamato e dice: ma guarda, questo ha bisogno di 80 euro, vi lascio il documento, ha detto, vi lascio la carta d'identità. Io appena ho capito, saputo, ho detto no, no, niente, non si dà soldi a nessuno, lei, no, io non la conosco, se ne va, ecco, cioè praticamente dice, mamma, io abito su, sa, allora, sta per caso da questi qua del bar accanto che hanno gli appartamenti che affittano, sì, allora vada da quelli del bar e glielo chieda, no, è stato detto, sì, sarà meglio, visto che io avevo fatto la faccia scura, sì, sarà meglio, e ha preso, è andato, andando via ha detto, ora poi torno per dirvi che sono stato a quelle bar, che è tutto vero, che loro mi conoscono e che io sto qui, sì, vai Nini, vai, ecco, questa persona è andata via, chiaramente, stamattina al bar, dice, ma è venuta una, che avete voi come in affitto lì, ma gente svedese, figurati, c'entra niente, questa non la si conosce, aveva un accento toscano tra l'altro, non mai vista né conosciuta, ecco, era scattata la truffa e se io non fossi stato in casa, che era lì al posto mio, avrebbe pure, in cambio di una fasulla carta d'identità, avrebbe sicuramente dato una mano a questa ragazza, dandole i soldi per pagare il fabbro per aprire la porta. Mia cara. Allora, attenzione, circolano queste persone che ti dicono che sono rimaste chiuse fuori, che stanno sopra, in centro è facile che ci siano persone in affitto che vanno, che vengono, magari sanno dove ci sono queste camere, queste case in affitto. Bene, studentesse, studenti, e allora giocano su questo. Qualcuno gli darà anche dei soldi. Quindi attenzione, tanto non fate entrare nessuno in casa. Se uno chiede qualsiasi cifra, non sarà mai persona onesta, e quindi, ora io poi dico la verità, pensandoci dopo, perché si fanno sempre dopo i pensamenti, no? Allora, pensandoci dopo, ho detto, ma io potevo fregarla, questa qua. Le facevo un bel sondazzo, e beh, i sondazzi mi vengono qui, al telefono. Ma lì, ci ho pensato dopo, quante volte pensiamo dopo, avrei potuto dire, avrei potuto fare, perché sarebbe stata così carina, no? Io avrei detto, ma lei dunque chi è? Io sono un ispettore di pubblica sicurezza, ecco, favorisca i documenti. E questo magari tirava fuori anche il documento, così, bene, lei ha 100 euro, eh? Ha 100 euro, sì, mi faccia vedere, le mancano 80 euro, mi faccia vedere, questi 100 euro li requisisco io, o preferisce che chiami la centrale? Comincio a fare la telefonata, faccio, no, quella piglia va via, gli ho fregato io 100 euro alla truffatrice, cosa che ho pensato solo dopo, mi sarebbe piaciuto molto, ecco, truffare la truffatrice, la prossima volta lo fai, e voi, fatelo voi, quando viene qualcuno che vi chiede qualcosa, fatemi passare per quello che non siete, questi scappano pur di non essere beccati, ti lasciano anche dei soldi. Che bello, truffare truffatori. Vabbè, in ogni caso, attenzione, attenzione veramente, perché questo è un tipo di truffa, abbastanza, cioè, sembra vero. La ragazza era di una semplicità, di una veridicità che sembrava veramente. Proprio quelli ti fregano, capito? Ok? La lavagna mi tira, oh come mi tira, se mi tira, alla lavagna, ma sì, alla lavagna. Allora, dopo il prima che muoio di Paolo Bonolis, prima che muoia, sempre Paolo Bonolis, se casomai, abbiamo un altro conduttore televisivo importante e famoso, ed è Mr. Jerry Scotti. Allora, non è la prima volta che lo becchiamo, Jerry Scotti è un altro che tira degli sfondoni, stava conducendo appunto il suo programma, il suo Chi vuole essere milionario, e allora ha detto a un certo punto, perché c'erano gli spettatori, ha detto, gli spettatori, spettatori di Parma, si vede c'era la gente di Parma, che che assiepano nei nostri studi. Allora, Jerry, dottor Scotti, ecco, allora, gli spettatori di Parma che assiepano nei nostri studi, non va bene. Al limite, se avesse detto veramente che si assiepano nei nostri studi, ma la dizione giusta, gli spettatori di Parma che assiepano i nostri studi, no, nei, non si assiepa nei, ma si assiepa i, e casomai uno si assiepa nel, capito? Io mi assiepo nel, te ti assiepi nel, ecco, allora, gli spettatori di Parma che assiepano nei nostri studi, No, non va bene. Caro Jerry Scotti, dottor Scotti, dottore in che? Il riso, impianto è la lingua italiana che piange amare lacrime con questi conduttori qua, oltretutto conduttori milionari, per forza, nel senso che sì, fanno programmi magari con dei premi, ma soprattutto il premio lo vincono loro tutti i giorni prendendo un sacco di soldi per ogni puntata. Allora, io molto meno. Dunque, della truffa abbiamo parlato, di Jerry Scotti abbiamo parlato, a questo punto io credo che un po' di giornali non facciano male, perché un po' di puzzo di stampa è sempre consigliabile, come il puzzo, l'odore di finocchio, no? L'odore di finocchio di cui abbiamo parlato, che è così, così bello, così, così buono. Abbiamo una nazione e il libero. Prendiamo un po' questa nazione e diamole una lezione. Dunque, allora, leggerò la nazione, vediamo un po' che cosa c'è nel... No, ho visto Obama va, Spitzer lascia, Spitzer l'abbiamo visto all'inizio, che bella faccia Spitzer, doppio colpo per Hillary, perché, Hillary, Spitzer è ilariano, no? Sì, lo scandalo travolge il governatore di New York, e lui, anche Geraldine Ferraro, che ha detto, Barack in testa solo perché è nero. E non è donna, ecco, o che si dice questa roba? Cioè, il razzismo, no, come dire, è contrario, perché uno nero di solito, ma è nero, no, è nero invece, c'è stato il ribaltone allora negli Stati Uniti, il nero vale più del bianco, e mi fa anche piacere, ma perché no? Oh, dunque, allora, vediamo la scatola nera in sala operatoria, ma sì, mettiamo la scatola nera, però non la dimenticate nel corpo degli operati, c'è la scatola nera, sarebbe tremendo, no? Beh, certo, e poi il prete sterminatore in Ruanda, scovato da noi, da questo giornale, Don Seromba, si era nascosto in Toscana, e là è determinante l'indagine dei nostri cronisti. Ma è vero, io mi ricordo di questa vicenda, era qua, aveva fatto un genocidio, bravo Don, Don Seromba. E allora, azienda Italia ferma, crescita dimezzata, volano solo i prezzi. Ecco, io vorrei, no, ma ormai non ce la faccio a fare questo discorso, c'è un discorso che devo fare proprio sui prezzi, perché poi mi pungolano, Qui abbiamo invece, ma che tesoretto, niente tesoretto, all'anima è tesoretto. Poi qui, mamma mia, che ceffi, guardate. Che ceffi ci sono, candidati in tutti e due gli schieramenti, tutte e tre, tutte e quattro, tutti gli schieramenti, è una cosa pubblicità. Sì, ma guarda in questo periodo di pesci, quanti compleanni, devo fare tanti auguri a Laura, a Laura, Laura, questa è la nostra inviata a Sanremo, inviata fra virgolette, comunque a Sanremo, ci ha tenuto per una settimana al corrente, si fa per dire, di tante cose. Ecco, oggi compie gli anni e io non posso esimermi, posso forse esimermi da farti tanti auguri, Laura, tanto è lì, sai, è lì, quindi posso dire la tua età? Ma dai, no, è meglio che non dica che compi 40 anni, perché magari tu non hai, insomma, piacere che si sappia che compi 40 anni, quindi non dirò che compi 40 anni. Auguri, Laura, brava, sei arrivata fino a 40, è già qualcosa, no? Ah, un po' più in là, poi si starà a vedere. Ciao, auguri. Dunque, allora facciamo anche questo discorso qua, sui prezzi. Allora, i prezzi aumentano a dismisura, come vediamo alle pompe di benzina, come vediamo nel supermercato, nel negozio, dovunque. E io ho sentito, perché fanno molti servizi nei telegiornali nazionali su queste cose qua, anche su quelli locali, no? Penso anche qui a TVR i servizi vengano fatti. Ma allora ho sentito che intervistavano uno che faceva il pane, cioè come mai il pane è aumentato, perché costa tot, perché costa qui, perché costa là? E allora quello che cosa ha risposto? Aumenta il costo degli ingredienti, aumenta tutto quello che ci serve a fare il pane, e noi per forza dobbiamo aumentare. Ecco, lì per lì sembra un ragionamento logico. E invece io ho avuto un lampo di ripensamento. Ho detto, ma logico come? Allora, gli aumenti, mi chiedo io, devono sempre solo pesare sul cittadino? Cioè, quello che fa il pane, prendiamo ad esempio, no? Gli aumenta il costo della materia prima, delle cose, e aumenta il prezzo. Il suo ricavo sarà sempre lo stesso, perché lui ha aumentato il prezzo del pane e ha fatto poggio e buca, fa pari, lui prende i suoi. Ma il cittadino no, il cittadino deve spendere di più. Mentre ha magari sempre lo stesso stipendio, no? Ecco il problema grosso. Quindi, perché anche i produttori, i commercianti non devono subire lo stesso rigore che subisce il cittadino? Ma perché? Loro basta che loro aumentino e il loro ricavo ce l'hanno uguale a prima, più o meno. Noi non si può mica andare lì e dire no, te hai aumentato, io diminuisco, oppure no, noi dobbiamo pagare e basta. Ecco il problema. Forse qualcuno l'avrà captata questa cosa qua. Perché sembra talmente logico, aumenta tutto, tutte le materie prime, tutti i materiali, chiaramente io devo aumentare. Ma il cittadino come fa? Lui non può aumentarsi lo stipendio e non può diminuire i prezzi. Quindi che anche i commercianti e i produttori in qualche modo partecipino a questa spesa enorme che fa il cittadino, in qualche modo, non aumentando sempre tutte ta, perché sembra, una volta c'era la scala mobile, no? E anche gli stipendi andavano di pari passo. A me non mi sembra che vada così. Mentre i prezzi ta, e i stipendi ta. Ecco, questo è il punto. Allora, anche loro si facciano carico di maggiori sacrifici e non aumentino semplicemente per avere gli stessi ricavi come sempre. Questa è una cosa che mi ha fatto ieri sera, stamani, non so, ho visto questo servizio e ho detto ma c'è qualcosa che non mi torna. Ecco, e infatti se l'ho detto. Allora, commercianti e produttori si accollino delle spese come i cittadini, una parte loro e una parte noi, non solo è tutto noi che si paga sempre anche l'IVA finale, sempre noi. Basta, mi seguo per l'ultima volta, perché devo guardare i vostri messaggini, messaggini sono arrivati nel frattempo. Allora, uno mi dice, te hai una faccia da pizzicorino, forse risponde all'iniziale mio dubbio, avrò per caso una faccia a biscro? E poi ancora, ciao G, hai mai visto i dipinti di quell'artista che ritrae soprattutto scene cittadine con auto e semafori in giornate di pioggia? Non ricordo come si chiama, saluto con simpatia Chiara. Nemmeno io ricordo come si chiama, però ce l'ho in mente. State molto lucide, sono immagini molto realistiche, è un neorealismo proprio. Insomma, trovo abbastanza inutile quel ritrarre praticamente una realtà, macchine, strade, che vediamo tutti i giorni e che possiamo vedere già da noi. Ciao Gia, a proposito dei finocchi e degli osti disonesti, anche i contadini toscani usavano offrire a coloro che andavano presso di loro a comprare il vino buono, fra virgolette, pane e finocchiona, proprio per mascherare la cattiva qualità del vino. Saluti cari Chiara. Ah, hai visto? Bene, bene. Vedi, finocchio, finocchiona, vengono fuori tutti. E poi ancora, nella pubblicità Central Gomma, la signora è chiamata immagine, orribile, Sonia, immagine. Ah, beh, è l'immagine dell'azienda, sì, è vero. È una donna, sì, ma c'è anche un nome, dice, mi sembra si chiami Olga, vero? Se non sbaglio. E vabbè. Oh, dunque, ciao G. Lunedì notte ho fatto un sogno che c'eri anche te. Ah sì? E ti ho chiesto che macchina c'hai e te mi hai risposto ho una Peugeot 1007 gialla. 1007 gialla. E sono scappato e ho detto hai l'auto francese? Io odio la Francia, viva la 500! Guarda, non ho una Peugeot, te la posso dire subito. E non è nemmeno gialla, ecco, anche se il giallo è il mio colore preferito. Andiamo avanti, ciao G. Per par condicio dovresti fare il puzzo di stampa col quotidiano La Padania, maxi leghista di Castellina Marittima Pisa. Veramente, oggi avevo Libero, per esempio, ma sai, poi spesso a volte ho l'Unità. Ciao G, sei veramente ganzo, hai ancora il coraggio di lingua in questa Italia di Pinocchi. Pinocchi, grazie. Bene, e poi ancora... Ciao oggi a Firenze per la pergola staranno facendo dei discorsi sentiti sia dal comune che da Vigili Scavieri. Ciao a tutti da K18. Staranno facendo. Vabbè, Scavieri. Ma quando passi dal negozio? Ciao Erika, passerò dal negozio. Oddio, ora devo passare, purtroppo ce ne sono altri e non posso. Noi commercianti se aumentiamo il prezzo paghiamo di più le tasse come quelli. Come me che le pagano, dice Massimo. Ecco, poi si parlerà anche di questo, ma devo lanciare la monetina perché il tempo è finito, avremmo molto, molto ancora da dire, ma vi dico una sola parolina, semplice, sì, dice la monetina. E anch'io, a domani, ciao da G. Ciao G.